Incontro, il sesto incontro del nostro corso, con stasera si chiude quindi la prima sezione cosiddetta, come è scritto sul dépliant del nostro corso, quello che ha toccato, come sapete, le istituzioni politiche, l'istituzione religiosa, l'istituzione famiglia. Stasera quindi chiudiamo con questo aspetto della violenza nell'infanzia. Dalla volta prossima, che sarà mercoledì prossimo, entriamo in questa seconda sezione che è violenza e non violenza nella gestione delle risorse economiche. Quindi entriamo più, direi, nel tema della virtù della giustizia, potremmo dire, che è il fondamento della pace, quindi entriamo in una materia lievemente diversa, ma l'impostazione sarà più o meno la medesima. Con stasera quindi chiudiamo questa prima fase, violenza nell'infanzia. C'è con noi il professor Ezio Ponzo, che è docente di psicologia dell'età evolutiva alla Facoltà di Psicologia di Roma, che ha avuto peraltro un approccio, mi diceva adesso, singolare a questa psicologia, perché ha fatto anche un periodo di etnopsicologia o antropologia, è stato in Amazzonia, quindi ha avuto delle esperienze particolari alcuni anni fa, eventualmente su domanda, o non so, forse ne parlerà anche nel corso della sua relazione, anche questo aspetto. Oltre a questo, e questo nella fedeltà al nostro centro interconfessionale, va detto anche che è di religione valdese e che ha insegnato per parecchi anni alla scuola domenicale valdese, facendo lezione ai bambini sull'Antico Testamento, quindi ha una formazione molto, molto complessa di cui noi tutti ci gioveremo. Allora, la parola a Ezio Ponzo per l'introduzione dell'argomento.
Il mio titolo è Bambini e violenza politica, non so di cosa è scritto, ma prima, Bambini e violenza politica. Vedremo presto come in tutto questo non è affatto chiaro cosa si intende per bambini, potremmo anche dire minori, e cosa si intende per violenza politica. Violenza politica è soprattutto un certo genere di non rispetto di certe norme ormai internazionali, la Dichiarazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo, la Dichiarazione Internazionale dei Diritti del Bambino, 59, e la Convenzione dei Diritti del Bambino dell'89, il riferimento è quello. Quindi la parola violenza ha a che fare con una violazione dei diritti fondamentali riconosciuti almeno sulla carta, purtroppo molto sulla carta, da queste dichiarazioni universali. Ma per capire meglio che cosa intendiamo, perché per calarci meglio nella situazione, forse dobbiamo cominciare a dare un'occhiata al passato. In realtà noi diamo per scontato che l'istinto materno è sempre esistito, qualcosa del genere, e molti si comportano come se questo, un certo sentimento dell'infanzia, sia anch'esso sempre esistito. La verità è che se andiamo a vedere un passato abbastanza recente, se riserviamo solo al 700, al 600, o anche in epoche più recenti, questo sentimento dell'infanzia, che è quello che ispira tutte queste norme internazionali che vi ho detto, semplicemente non esisteva. Sono trascorsi secoli in cui i bambini venivano tranquillamente abbandonati agli scalini delle chiese o buttati via. C'era un manuale molto tempo fa che aiutava a scegliere i bambini da abbandonare e quelli da tenere. Era l'unico modo di pianificare la popolazione delle famiglie, era l'abbandono. Spesso questi bambini finivano anche bene poi. Il bambino, in realtà, questo è più interessante ancora, per dare un'occhiata a questo recente passato, era partecipe di molte cose degli adulti come oggi non è affatto. Intanto abbiamo almeno due grossi personaggi nel giro della storia del sentimento dell'infanzia, uno Ries, molto breve, più brevemente possibile, comunque se volete vi darò chiarimenti dopo. Ries, da un quadro relativamente ottimistico, dice vabbè, partecipavano alla vita degli adulti, andavano in giro, a 7 anni venivano già spediti nel mondo e trovavano degli interessi simili a quelli degli adulti, si raccontavano delle storie che erano le stesse storie che divertivano gli adulti e si praticavano promiscuità sessuali tranquillamente, per cui i bambini a 7-8 anni o anche prima c'era questa promiscuità sessuale a tutti i livelli sociali. C'è il medico Eroari, il medico di corte del re di Francia, che descrive come si divertiva il piccolo principino, non so quale Luigi fosse in questo momento, quando gli toccavano le principesse là intorno, gli toccavano, gli sbacciucchiavano il pipì, la cosa dice, rideva a bocca aperta, e la cosa, tutti si divertivano in questi giochi sessuali praticati a un principino, oltretutto. Quadro di Ariete relativamente ottimistico, condividere esperienze sessuali, condividere gli stessi tipi di divertimenti, questo si vede molto bene anche in certi quadri, i bambini e gli adulti, si finiva di essere i bambini dopo un periodo abbastanza breve. Questo tutto per esempio per spiegarvi come il sentimento dell'infanzia è piuttosto recente. Se andiamo poi a vedere altri studiosi come De Mause, si scopre che questo sentimento dell'infanzia, che le cose forse erano anche meno rose di quello che diceva Ariès. Ariès almeno diceva, vabbè, promiscuità sessuale, tutti uguali, bene così, era un modo come un altro. De Mause dice, i nostri antenati avevano fatto dell'infanzia un incubo. Il bambino, e perché, e come mai? Perché per molto tempo, pensate per esempio nel giro del 600 e del 700, il bambino era per definizione o il peccato o l'errore. Mi pare che sia proprio San Francesco de Sales che dice, un dolce santo che dice, l'infanzia è dopo il peccato, se non ricordo più la frase, insomma la cosa più grave. L'infanzia è il luogo fetido dell'errore, dice un altro. E quindi non c'era sforzo che bastasse per educare il bambino, visto che era un essere così radicalmente negativo, pensate alla differenza rispetto alla concezione che sembriamo condividere oggi. E qui trago da un mio articolo qualche citazione. Già nella concezione di allora il bambino impersona quindi il male, ne costituisce l'essenza, non c'è durezza che basti nell'educazione dei bambini, dalle frustate al bagno nell'acqua ghiacciata, l'abitudine dei popi russi di battezzare nell'acqua ghiacciata, ricordo un episodio di un popo che gli scappa il bambino durante il battesimo. Grazie Signore, meno male, è andato dritto in paradiso. Ma c'era proprio bisogno di battezzarlo nell'acqua ghiacciata. Restrizioni alimentari, assistere all'esecuzione capitale dei condannati a morte, sempre per nobile scopo educativo. Si portavano i bambini all'esecuzione dei condannati a morte perché imparassero, perché il male che c'è nel bambino venga rapidamente represso. Più tutte le figure inventate nel corso della storia per incutere terrore ai bambini. Orde di mostri e spiriti maligni, il lupo mannaro, più vicino, apposite sagome e manichini che venivano fatti apparire improvvisamente ai bambini la notte per rabbonirli e contrastare la loro cattiveria. Immaginate, ogni tanto nel piede del letto compariva un orribile manichino per rabbonirlo, per contrastare la sua. Ogni tanto c'era pare anche qualche bambino che ci rimaneva secco. Fin dalla nascita, da simboli di morte e di castrazione. Allora, me lo dite voi, questo sentimento dell'infanzia, mettiamo in chiaro, è una conquista recente, ancora molto labile, tutto il rapporto con l'infanzia era diverso, era un rapporto in cui anche l'adulto proiettava sull'infanzia le sue cattiverie. Un bambino cascava nel fuoco, oggi diremmo, ah, che cretino che sono stato, che non ho messo una barriera, non l'ho difeso, è cascato nel caminetto, mi si è bruciato un po', poveretto. Allora si diceva, oimè, il buon Dio mi ha punito della mia cattiveria, proiettare i propri cattivi sentimenti sull'infanzia. Quindi tutta una situazione diversa, e oggi si scopre questa scoperta dell'infanzia, che in realtà era più presente in epoca più antica, per cui c'erano anche apposite istituzioni educative, cioè in epoca più antica, relativamente recente. C'è da dire che cosa ha avuto parte nello scoprire questo sentimento dell'infanzia. Hanno avuto parte, secondo gli studiosi di questi fenomeni culturali di un'età all'altra, hanno avuto parte la stampa, perché improvvisamente si è scoperto che questi adultini, perché poi erano degli adultini, quindi dopo i 7 anni, quando si è venuta avanti la stampa, è venuto avanti che si è anche scoperto che un certo numero di bambini dovevano imparare a leggere e scrivere, almeno a leggere, e si è scoperto che questi adultini avevano problemi particolari, mica imparavano altrettanto presto che quelli più che i grandoni, e questo ha fatto rinascere delle classi scolastiche che erano state dimenticate dall'epoca dei romani, e con le classi scolastiche sono rinate le classi di età, un concetto di bambino è rinato, è stato riscoperto il bambino. dire che il sentimento dell'infanzia scoperto così di recente, vado avanti rapidamente che devo venire alle cose essenziali della mia conferenza, questo è solo un preliminare, dire che questo sentimento dell'infanzia sia qualcosa di labile, sia una conquista che non sappiamo quanto durerà, non diamo affatto per scontato che il sentimento dell'infanzia così recentemente acquisito in modi vari possa scomparire. Alcuni studiosi identificano già una fase di scomparsa del sentimento dell'infanzia così recentemente scoperto. Vi avrebbero parte tutta una serie di situazioni. La televisione stessa, quando adulti e bambini insieme guardano e si divertono e vedono tante, o non si divertono, si spaventano, vedono tutti insieme, ricostituisce una situazione simile ai tempi precedenti, quando adulti e bambini insieme sentivano le stesse storie e si divertivano le stesse cose. La sessualizzazione precoce sulla strada di una psicanalisi malintesa, perché questo non era nemmeno quello che aveva detto Freud, di nuovo stiamo tornando su una strada in cui il bambino è oggetto di erotismo, è oggetto di erotismo anche nella nostra propaganda, vedi in giro reclam di anticoncezionali, di preservativi, con l'immagine di una ragazzina piccola, queste le ho viste nelle strade di Roma. C'è l'abbandono del bambino come c'era in passato, si va ricostituendo. Noi abbiamo un buon termine di paragone negli Stati Uniti, in cui praticamente, ricordo il libro di un giornalista, sui bambini con la chiave, sono cose che arriveranno anche da noi, per adesso sono ancora al di là delle sponde dell'Atlantico, ma sì, grazie, ma siamo abituati a sapere che molto spesso le cose poi traversano l'Atlantico. Il bambino con la chiave chi è? Il bambino che ha due genitori che lavorano, che vive solo tutto il giorno, che può disporre del telefonino rosso casomai se gli viene qualche paura, che gli viene attaccata la chiave al collo, perché sennò regolarmente succedeva che questi ragazzini rimanevano fuori casa, che va, fa piccoli acquisti, che riceve a scuola dei corsi cosiddetti, ne siamo negli Stati Uniti, di sopravvivenza, il tutto in un clima spesso anche di vera e propria ostilità all'infanzia. Negli Stati Uniti ci sono regolamenti condominiali che vietano il soggiorno nel condominio di persone che hanno bambini oltre una certa età, che disturba la quiete degli adulti. Quindi battaglie legali, sono tutte cose che testimoniano un sentimento dell'infanzia che non appare affatto consolidato, che appare una conquista in crisi. Questo è il quadro culturale complessivo. Oltretutto, questa faccenda del sentimento dell'infanzia appena acquisito e di prossima scomparsa, a quanto pare, speriamo di no, io questo sentimento dell'infanzia credo di averlo e vorrei che non scomparisse, probabilmente lo condividete anche voi, però anche in queste convenzioni, per esempio la Convenzione Internazionale dei Diritti del Bambino, ormai si assiste a dei paradossi incredibili. Da un lato delle norme specifiche sancite dall'ONU, e questo siamo nel 89, in cui si cerca di ottenere per i bambini dei diritti particolari, saranno allora i diritti per il bambino carcerato, perché i bambini sono carcerati dappertutto, e quindi il diritto di essere carcerato separatamente dagli adulti, scritto ma mai rispettato. D'altra parte, e questo è il paradosso, ottenere per i bambini dei diritti che sono quelli degli adulti, quindi chi ha un minimo di esperienza in Amnesty International o in queste violazioni dei diritti umani può capire perché. Quindi il diritto che il bambino possa, poco dopo, entro un limitato termine, consultare il proprio avvocato, che abbia diritto a esprimere il proprio opinione. Ma come consultare il proprio avvocato? Che il diritto al bambino abbia diritto, sancito, scritto nella Convenzione dei diritti del bambino, a non essere torturato e non essere sottoposto a trattamenti degradanti. Come mai? L'età, questo bambino così mal definito, questo minore così mal definito, attraverso una serie di mediazioni, lo vedremo forse fra poco se arriverò in tempo, si è ottenuto che il servizio militare, che la partecipazione a guerre, l'azione guerresche, beh, che non sia un minore di 15 anni. 15 anni, 15 anni è stata una mediazione, perché alcune nazioni volevano portare al di sotto questo limite. Ecco, per cui il paradosso è, da un lato, la conquista, la Dichiarazione Universale dei Diritti del Bambino del 59, con la Convenzione dei Diritti del Bambino dell'89, che è una cosa completamente diversa, una presa di coscienza enorme delle tragedie infantili di che succedono adesso. Da un lato ottenere delle cose per il bambino in quanto bambino, dall'altro ottenere almeno quei diritti che sono sanciti per l'adulto, il diritto a non essere torturato, ripeto, diritto a consultare un proprio avvocato precocemente, e questo è un modo di evitare le torture dei bambini in prigione, similmente a quello che succede per gli adulti. Questi sono i paradossi. Allora veniamo adesso a qualche fatto. Ecco, vorrei dire subito che la mia chiacchierata riguarderà dei fatti, riguarderà soprattutto la violenza politica delle istituzioni, patri, governi e cose del genere, polizie segrete o non segrete, e che però la mia trattazione sarà un po' doppia, diciamo così, nel senso che se da un lato faremo una breve, proprio a titolo d'esempio, una breve trattazione, una breve chiacchierata su quelle che sono le più comuni violazioni dei diritti dei minori, d'altra parte vedremo anche tutto quello che viene fatto in positivo. Ecco, questo vorrei anche farlo in chiave di speranza e di fede, di una fede che tutti condividiamo. Uso la parola fede in senso lato e non necessariamente religiosa. Dall'altro, quello che si fa nel mondo, sia per gli adulti che per i bambini, spesso parleremo anche di adulti, perché è molto difficile parlare di rieducazione e di trattamento terapeutico dei torturati dei bambini senza parlare del trattamento terapeutico dei torturati adulti, ci sono anche molte somiglianze. Allora, i bambini sono oggetti, veniamo ai fatti, sono oggetti di violenza politica, vengono, vediamo qualche esempio, un momento, qui sto cercando un pezzo di carta che mi ero opportunamente preparato, ma che naturalmente al momento buono è sparito, no, sarà nascosto qua sotto. E se no me arrangio da solo senza pezzo di carta. Eccolo qua sotto. Uno prepara tutto, poi al momento buono non trova niente. Ecco, qui c'ho tutta una documentazione che vi accorgerete, soprattutto una documentazione, ma non esclusivamente una documentazione Amnesty, visto che sono militante di Amnesty International, questo è inutile giocare a nascondino. Ecco, esempio per esempio sui morti bambini, numero enorme di bambini morti o feriti in eventi più diversi. In Salvador, ecco una documentazione che è di ieri di Amnesty International, almeno 100.000 bambini, 100.000, sono morti nel corso degli scontri armati che hanno insanguinato il paese negli ultimi anni. Filippine, un numero enorme della guerriglia che c'è in questo paese, ci sono almeno 20.000 i bambini colpiti dai conflitti armati, figli di detenuti politici, bambini resi orfani dall'uccisione o dalla sparizione dei genitori, bambini eccetera eccetera, bambini condannati a morte per esempio. E qui questa volta vorrei citare da principio la situazione negli Stati Uniti d'America. 24, forse la cosa vi potrà stupire, 24 dei 36 stati, sto leggendo un documento Amnesty, che l'hanno reintrodotta la pena di morte, è prevista anche per i ritardati mentali la pena di morte e per coloro che erano minorenni all'epoca del crimine, ricorderete alcuni casi recenti. Attualmente vi sono una trentina di minori nel braccio della morte statunitense. L'ultima esecuzione nei confronti di un minorenne all'epoca del crimine è stata quella di Johnny, Texas, nel febbraio 92. Quindi i bambini come soggetti di condanne a morte. Potrei citare a questo proposito anche altri stati, in cui ecco per esempio negli anni 80 esecuzioni di minorenni al momento del crimine hanno avuto luogo in Bangladesh, in Iran, in Iraq, in Nigeria, in Pakistan e negli Stati Uniti. Quindi è una prassi diffusissima e non è soltanto statunitense, la prassi della condanna a morte di minorenni. L'imprigionamento è un fatto molto comune, bambini che vengono imprigionati tante volte con, e questo è successo più di una volta, con i loro genitori, con la mamma per esempio. Ricordo un caso, adesso non so più citare il nome, che Amnesty, di cui si è occupata Amnesty International qualche anno fa, ma ce ne sono parecchi di questi casi. Imprigionato con la mamma alla nascita, o nato in prigione, che era arrivato, mi pare, all'età di una dozzina d'anni, era sempre vissuto in prigione con la sua mamma. Bambino che non aveva mai conosciuto la libertà, cioè cresceva in prigione con la sua mamma. Questo è un fatto tutt'altro che eccezionale. Bambini che scompaiono, come scompaiono gli adulti, scompaiono in Sud America, scompaiono in tanti paesi. Qui c'è il capitolo doloroso dell'Argentina. Quanti bambini, c'è tutta una documentazione, nome, cognome, età, quanti bambini sono stati semplicemente eliminati dalla polizia segreta? La cosa sembra strana, incomprensibile, se si eliminavano gli adulti che almeno erano degli oppositori politici, ma i bambini sono stati eliminati in grandissimo numero, c'è tutto un catalogo di bambini, bambini scomparsi, no, parlo di scomparsi, in Iraq, i bambini curdi, un fatto recente, 300 bambini curdi presi in ostaggio, ormai da parecchio tempo, scomparsi, evidentemente eliminati, tutti e 300 questi bambini eliminati erano degli ostaggi. E ancora in Perù, molti adolescenti scomparsi perché ritenuti coinvolti in certe rivolte, in certe situazioni rivoluzionarie. E ancora la pratica della tortura. Moltissimi bambini, la cosa potrà sembrarvi strana, addirittura incredibile a qualcuno di voi, ma altri di voi saranno forse al corrente, la pratica della tortura in Sudafrica, in Turchia, in Guatemala, in Brasile, bambini della CAIE. Ecco, vediamo qua alcuni dati che riguardano il Sudafrica. In base alle norme, ecco, in Sudafrica è stato possibile, in base alle norme dello stato di emergenza, Emergency Act, cioè in base all'Emergency Act, la prassi, i poteri della polizia sono stati allargati enormemente, anzi c'erano appositi camioncini in cui questi minori, come del resto gli adulti, venivano torturati prima ancora di arrivare alla prigione. C'erano i camioncini di tortura. E qui vediamo che almeno 100, un dato di Amnesty di nuovo, che almeno 10.000 minori sono stati arrestati, di questi l'80-90% di questi 10.000 minori ha subito torture, 10 di essi sono morti come conseguenza diretta delle torture subite in Sudafrica, tanto per citare soltanto alcuni esempi. In Turchia, avevo qui un altro appunto sulla Turchia, chissà dove è finito di nuovo, in Turchia la prassi della tortura è anche di minori, è abituale. In India, dovrei avere qualche cosa. Ecco, la Turchia, la tortura è comunemente usata nelle carceri in Turchia anche contro i bambini. Amnesty International si oppone in ogni caso alla pena di morte, evidentemente si oppone anche alla tortura. Negli anni 80, e vabbè, comunque, prassi della tortura in Turchia, prassi della tortura in India, c'è tutta una casistica, c'è una campagna india di Amnesty International, prassi della tortura di minori sempre. Questo per venire, e poi veniamo molto rapidamente ai bambini della CAIE. Migliaia, queste cose probabilmente le avete lette sui giornali, sono già a conoscenza di tutti, ma forse mai abbastanza a conoscenza. Migliaia di bambini, non soltanto in Guatemala, in Colombia, non soltanto in Brasile, che è il caso più conosciuto. Qui c'ho anche qualche cifra, mi pare. Brasile. Sono circa 7 milioni i bambini che vivono nelle strade del paese. Ogni giorno subiscono maltrattamenti e torture ad opera degli squadroni della morte. È stato calcolato che nel periodo compreso tra il gennaio 88 e luglio 89, quindi in un anno, circa un anno e mezzo, delle 624 uccisioni violente di bambini avvenute in 15 stati brasiliani, almeno 130 di questi bambini ammazzati per le strade possono essere attribuiti agli squadroni della morte. Ricordo una fotografia nella documentazione Amnesty di un bambino trovato morto, ammazzato, spesso a calci e pugni, li uccidono a percosse, non sprecano il colpo di pistola, col cartello attaccato al collo, non ho studiato, per questo sono stato ucciso. Ma questi sono i figli della disgregazione familiare, sono i figli della guerriglia spesso. In Guatemala, di cui ci siamo interessati più particolarmente con il nostro gruppo Amnesty di recente, migliaia di bambini. I bambini che vivono nella strada sono organizzati socialmente in determinati modi, ci sono anche bambini molto piccoli, di 5-6 anni, che vengono protetti in piccoli bande o gruppi, naturalmente sono bande di piccoli delinquenti, in qualche modo cercano di vivere. E certo la condizione per i bambini più piccoli è l'obbedienza totale ai bambini più grandi, ai ragazzi più grandi. Quindi queste bande sono spesso, e mentre d'altra parte quelli che li uccidono sono o la polizia, per esempio in Guatemala, o la polizia o appositi gruppi pagati, qualche volta mi hanno detto questo in Brasile, per questa politica di repressione. Vedremo poi presto anche gli aspetti positivi. Le organizzazioni che si occupano dei bambini della CAIE, c'è moltissimo da dire a proposito, sia in Brasile che in Guatemala. Amnesty International ha invitato di recente Bruce Harris e Hector Lopez, che abbiamo avuto il piacere di conoscere, sono due amici nostri, che hanno girato praticamente tutta l'Italia in diverse città, perché l'unico modo che si può avere è di rendere queste cose siano conosciute, che si sappiano perlomeno, non che rimangano nascoste in città del Guatemala, dove ci sono migliaia di bambini a Cagli, quello che fanno questi educatori a Casa Alianza, che sono loro stessi minacciati di morte. Prius Harris, al ritorno da questo viaggio che ha fatto poco fa a Roma, che io ero stato anche a casa mia, l'ho conosciuta, una persona di simpatia unica, minacciato di morte per l'ennesima volta, gira protetto come può, ma è un tipo che non si tira indietro. Gli hanno fatto sapere che se tornava in Guatemala lo facevano fuori, azioni AMNI, azioni urgenti, lettere alle autorità, per carità non ammazzatelo. La Casa Alianza, che ospita più di centinaia di bambini delle strade, che hanno sempre le porte aperte, dove il bambino può ricevere assistenza, cibo, eccetera, cosa che non conosce, un cibo regolare, è stata assalita con mezzi blindati, hanno sparato dei colpi di cannone contro la Casa Alianza, ma più di una volta. Alcuni educatori sono spariti, altri hanno dovuto rifugiarsi in Canada, ripetutamente minacciati di morte, almeno 3 di questi educatori.
Perché tanto accanimento?
La verità è che questo accanimento, è la ragione vera è questa, che questi naturalmente sono dei testimoni, e quando ci sono, ma in un patrio governo che queste cose non le vuole seguire affatto, quando ci sono dei processi, al tale poliziotto che ha ucciso il tale ragazzino bastonato a calcioni in una strada e tutti l'hanno visto, quelli di Casa Alianza sono dei testimoni implacabili, sono odiati per questo. Il ricambio è che rischiano la vita. Di Casa Alianza potrò parlarvi ancora in seguito. Sono bambini che poi vivono come possono, soffrono la fame, il freddo, usano una specie di droga per riuscire a sopportare la fame e il freddo, che è la colla da scarpe, la respirano. In realtà l'uso di questa droga non è vietato dal patrio governo, però quando i bambini sono sorpresi dalla polizia a scopo educativo gli mette il sacchetto di colla sulla testa e spesso gli costringe a ingoiare questo sacchetto di colla, e hanno delle ustioni intestinali, delle conseguenze gravissime. Ormai il bambino emblema io parlo più del Guatemala per conoscenza diretta, il bambino emblema di questa situazione è Naaman, il piccolo Naaman, dove sta qua, anche lì c'avevo una fotografia, adesso salterà fuori, eccolo qua, in una delle lettere di Amnesty, sorridente e carino, ammazzato a calci, e pare che le sue grida, mentre lo ammazzavano a calci, si sentivano fino a 3 isolati più in là. Ho dato un quadro sommario, molto sommario, molto molto sommario. Tutto questo ho dato un quadro di bambini, e potrò aggiornare questo quadro se mi farete altre domande, di bambini come soggetto, diciamo così, passivo, bambino che subisce direttamente le violenze, a parte che le subiscono anche indirettamente, scomparse di genitori, il caso dell'Argentina, le madri di Plaza di Mayo, e non c'è bisogno che ve lo racconti, queste cose le sapete. Altre volte invece il bambino come soggetto attivo di violenza. L'Irlanda, dove i bambini cosiddetti cattolici, cosiddetti protestanti, sono sempre stati educati all'odio reciproco, non hanno mai conosciuto una situazione diversa, sempre l'odio con i bambini dall'altra parte, sempre separati. La situazione dei bambini di Israele, i bambini dell'Intifada, ne parleremo, sono stati fatti degli studi molto interessanti su questi bambini, per documentarsi sui bambini dell'Intifada, sulla loro situazione basta leggere il libro di Musu e di Polito intitolato I bambini dell'Intifada di Editori Riuniti. I bambini soldato Iran, quelli che andavano all'assalto dell'Iraq con la crocetta che gli garantiva la vita eterna, 15 anni l'età garantita, adesso siamo arrivati a questo, ma quanto sarà rispettata? I bambini impiegati per gli assassini politici, Centro America, Cambogia. I bambini, i minori allevati alla tortura, quindi non solo come soggetto di tortura, Nicaragua, i famosi bambini di Somoza, educati a levare col cucchiaino gli occhi ai prigionieri. Io cerco di essere il meno brutale possibile, ma qualche cenno va fatto. C'erano le squadre che hanno costituito per il nuovo governo di Nicaragua un problema la rieducazione di questi bambini, che erano stati, di questi minori che erano stati educati a queste ed altre prassi. Cerco sempre di essere il meno brutale possibile. D'altra parte, i bambini minori, vorrei accennare almeno brevemente, come soggetto attivo attivo in senso buono questa volta, questi quadri a luci ed ombre, anche le luci bisogna darle. C'è una sottovalutazione enorme di quello che è l'attenzione dei giovani, parlo di ricerche che ho fatto anche io in Italia, anche di meno di 15 anni, per le sorti della comunità mondiale. Ho fatto una ricerca in cui da un lato c'era un questionario sulle preoccupazioni, i ragazzi dovevano esprimere queste preoccupazioni, c'erano preoccupazioni individuali, tipo mettere incinta una ragazza, erano adolescenti, mettere incinta una ragazza, essere brutti, non piacere, altre cose di questo genere, e dall'altro c'erano preoccupazioni del tipo l'inquinamento, il sovraffollamento, la guerra atomica, che poi facevano un fattore statisticamente, adesso non la voglio far lunga e complicata in queste ricerche, in ricerche fatte sugli insegnanti che dovevano valutare, sugli insegnanti che dovevano valutare il livello di preoccupazione di questi minori, erano convinti che avessero molto più preoccupazioni di tipo individuale, sottovalutavano grossolanamente la capacità dei bambini di preoccuparsi per le sorti della comunità mondiale in diversi modi, per cui anche la nostra cultura non recepisce questa valenza positiva. Moltissimi minori sono iscritti ad Amnesty International, abbiamo un numero di giovani enorme, un dato che ho già di un anno o due fa, il 25% dei soci di Amnesty sono giovani, spesso sono minori, meno di 21 anni. I bambini che desiderano essere coinvolti, che desiderano fare qualcosa pragmaticamente, siccome per Amnesty mi è capitato di andare nelle scuole, voglio almeno raccontarvi un caso bello, perché vale la pena di raccontare, fa parte del pragmatismo, della speranza di Amnesty. Quello che mi è successo in una scuola di Cerveteri. Vabbè, ero andato a parlare, è sempre un lavoro un po' difficile, perché con i bambini bisogna parlare entro certi limiti, certe cose troppo crude non vanno dette, eccetera, occorre una sensibilità un po' particolare, ma comunque è una cosa che possono fare tutti. Bene, a Cerveteri, nella scuola di Cerveteri, dove c'erano degli insegnanti attenti, ero stato invitato a parlare. E ho parlato del caso di Sandy Lebese, che era un segretario ecclesiastico sudafricano, che era andato in prigione e con l'Emergency Act, ovviamente, non sapeva nemmeno perché era andato in prigione, perché questo è l'Emergency Act, nessuno gli diede, ed è una cosa terribile di star dentro e non sapere nemmeno perché. E ricordo anche mia figlia aveva scritto, allora, vabbè, adesso la storia della figlia la racconto dopo, perché è coinvolto pure lei, ma i figli non vanno troppo coinvolti in queste cose, se vogliono facciano la loro strada, se non vogliono non la facciano. Allora, nelle scuole, aiutate dagli insegnanti di inglese, mi hanno chiesto, ma possiamo scrivere delle cartoline a questo carcerato? Si poteva, ecco, fra tanti non diritti questo era possibile, il Sandy Lebese poteva ricevere una corrispondenza. Migliaia di cartoline partite dalla scuola di Cerveteri, quelli delle carceri laggiù di Pretoria stanno rimasti secchi, ma come mai? Cerveteri, ma dove Cerveteri? In Cina. Ecco. Mia figlia mi ha scritto una lettera, anche lei ha avuto la soddisfazione di ricevere una risposta a Sandy Lebese. Stanno come nella mancanza di diritti di ogni genere, ogni tanto si scopre che c'è un diritto a cui ci si può attaccare. E Sandy Lebese, in cui augurava a Sandy Lebese di rivedere la libertà, di conoscere un altro tempo migliore. E Sandy Lebese che le risponde e le dice: se lei sapesse cos'è una lettera come la sua, che quando si è qua e non si sa nemmeno perché si sta dentro e si riceve una lettera come questa, sembra che sta per il cielo della speranza, non è niente, ma è una lettera. Si ha la sensazione che non si è dimenticati in fondo a questo pozzo di disperazione. E veniamo a un altro versante positivo, e poi volevo dire, quando il Sandy Lebese è stato poi liberato, era un pesce piccolo, è stato più facile, pesci grossi sono più difficili da liberare, questi bambini di Cerveteri si sono sentiti potentissimi, una festa, cartello all'ingresso della scuola, Sandy Lebese liberato, ma chi è sto Sandy Lebese? Un poveraccio, uno sconosciuto. Ecco, per dire che nella pragmatica, una pragmatica per esempio come quella di Amnesty, e non soltanto di Amnesty, i bambini non soltanto possono, ma debbono venire coinvolti, visto che altrove vengono educati alla tortura o qualcosa del genere. E ora veniamo all'interesse, alla crescente interesse scientifico e di ricerca e di attività terapeutica. Da un lato, e potrei citare diversi tipi di interventi, da un lato interventi di clinici, di psicoterapeuti che lavorano, per esempio, la prima cosa che mi viene in mente, sui bambini scomparsi e ritrovati e adottati dalla polizia. Queste cose le avrete letto. Questo è il colonnello che ha ammazzato Papalino o Mammina, che poi però si è adottato il bambino. E adesso nella nuova Argentina ci sono una serie di problemi, esami con tecniche sull'ereditarietà, spesso si arriva a identificare e sapere che quello è il famoso, quello è il bambino, il figlio di quella lì che era scomparsa, che era andata in carcere in gravidanza, quelli erano i due gemelli, vengono ritrovati. Qualcosa il nuovo governo argentino fa, anche se per altri versi cerca di dimenticare. Ah, quegli altri due sono finiti in Paraguay, si chiede al Paraguay, perché il caporalone là, il generale che li aveva adottati, è scappato con i due figli adottati di quella che aveva ammazzato. Quindi si creano delle situazioni incredibili. I bambini in tribunale sono costretti a fare anche delle scelte. E ci sono psicologi, io ne ho conosciuto un gruppo, che si occupano di questi problemi, che collaborano con le madri di Piazza di Mayo. Spesso questi bambini hanno ormai adottato, diciamo, i nuovi genitori. Adesso qui c'è un articolo di giornale che è uscito di recente sulla stampa, perché poi queste cose parlano anche i giornali, ma non possono sempre parlare di questo. I gemelli adottati da Miara, uno dei colonnelli torturatori e ammazzatori di Argentina, loro dicono: ma noi amiamo i nostri genitori, amiamo, educati naturalmente alla militare, capelli corti, disciplina, eccetera, pochi amici, e noi siamo d'accordo con le idee di nostro papà. Non sarà vero quello che ci dicono, ma no, è vero purtroppo, e questi figli, i cosiddetti figli di Miara, il torturatore, sono i figli di quell'altro, di quella donna che era stata ammazzata, e le madri di Plaza di Maggio sono riuscite a identificarli. Questi drammi terribili, sconvolgenti, come anche nel giro generale della scomparsa e di adulti, di bambini, quello che in psicologia si chiama il lutto impossibile. La morte è comunque un avvenimento atroce. Noi abbiamo però, abbiamo il buon Dio, posso dire, ci ha fatti in una maniera, o se volete lo dico in un'altra maniera, siamo fatti in una maniera che possiamo elaborare il lutto. Abbiamo delle fasi, esprimiamo il nostro dolore, in alcune popolazioni questo viene ritualizzato, forse non è neanche tanto male, certe popolazioni nostre del sud. Ma se è scomparso e non si sa se è morto, come si fa a elaborare il lutto? Quindi una patologia che deriva dalla impossibilità di elaborare il lutto, per darvi un'idea dei drammi. Allora, in questo giro troviamo un fracco di psicologi cosiddetti clinici. Io ho conosciuto un gruppo di kleiniani che sono venuti a parlare al nostro dipartimento. Altri studi sono invece diretti a conoscere meglio, per esempio tutti gli studi fatti a conoscere meglio qual è la situazione psicologica dei bambini in una situazione di guerra o di guerriglia. Per esempio, qual è la situazione psicologica dei bambini dell'intifada o dei bambini in generale palestinesi. Ecco, c'è la collega Punamaki, che ha pubblicato diversi volumi, che ho conosciuto anche, che è riuscita a acquisire la fiducia del mondo palestinese, non facile da acquisire, che ha fatto delle ricerche sistematiche sulla situazione psicologica di questi bambini, che spesso sono dei guerriglieri, voi lo sapete benissimo. E ci abbiamo le ricerche, per esempio, condotte dal Marcellino nelle Filippine. C'è tutto un centro per la cura anche dei bambini feriti o offesi durante la guerra. Ecco, Marcellino mette in evidenza come il fatto di essere partecipe, di sapere tante cose, di conoscere le opinioni dei propri genitori, ha un effetto tampone nel subire tante violenze politiche. Il fatto di identificarsi, ecco, il bello è che la Marcellino, se volete saperla, poi questi sono tutti tipi allegrissimi. Il Bruce, che lavora con questi bambini da strada, è un tipo che sta sempre a scherzare, faceva continuamente delle battute, e soltanto che io in spagnolo non le capivo, rimanevo lì come un cretino. Di un'allegria, la Marcellino non parliamo, era all'apice dell'allegria, aveva un materiale infantile tristissimo. E lei come si è messa a occuparsi? È una collega, una psicologa dell'età evolutiva. E come si è messa a occuparsi di questi bambini? Quando per le sue idee è andata dentro anche lei e si è trovata accanto delle mamme con dei bambini disperati, il papà è ucciso, il papà è scomparso, e ha cominciato in carcere, lei stessa in carcere, in pericolo di vita, non sapeva se sarebbe mai uscito, a occuparsi di questi bambini, e poi ne ha fatto lo scopo della sua vita in seguito. C'è una pubblicazione periodica che mi arriva regolarmente dalle Filippine. Lo studio di Punamaki, questa finlandese che conosco, no, inutile che non conosco, è troppo personale da mi esporre. Le ricerche fatte su come il bambino sopporta lo stress, naturalmente i tipi di stress, lo stress, ci sono le ricerche più generali, come reagisce il bambino allo stress, il bambino di una certa età, il bambino un po' più grande, questo interessa meno, il bambino più piccolo reagirà bagnando il letto, facendo una serie di cose. Ricordo con commozione un piccolo bambino, erano entrati i soldati israeliani di colpo nella sua casa, hanno distrutto tutto, lui si era rifugiato sotto il letto, sotto il tavolo, si era fatto la pipì addosso. Dopo tutta la devastazione della casa subita, la sua preoccupazione era che mamma lo picchiasse che si era fatto la pipì addosso in questa terribile situazione. I bambini più grandi hanno tipi diversi, modi diversi di reagire allo stress. Ma quali sono le variabili? Ecco, questo non è le variabili espressione da ricercatore sperimentalista. Quali sono i fattori che possono permettere, nello studio di Punamaki, che è molto complesso, che adesso mi dice difficile riassumere qua, che permettono di reagire in bene o in male allo stress? Ecco, per esempio, una delle variabili, lasciatemi usare questa parola, è il locus of control, ma vi spiego che si tratta, cioè della madre. Quando la madre ha fatto tutti questi rilievi molto sistematici, che non vi descrivo la metodologia per non annoiarvi, con confronti statistici, eccetera. Locus of control significa questo, in parole semplici. La madre può pensare che il destino, non può incidere sul destino. Il dramma è terribile, siamo travolti dalle cose più grandi di noi, oppure può pensare, no, io posso avere una parte attiva in tutto questo. Io posso incidere ancora sul mio destino e sul destino del mio bambino. Quando il locus of control è interno, quando la mamma pensa, io posso fare qualche cosa sul mio destino, anche in una situazione così difficile, di solito la reazione del bambino allo stress è molto migliore, è anche una reazione più attiva, eccetera. Le condizioni economiche e di solidità del nucleo familiare misurate in vario modo, certo queste tamponano un po', laddove c'è una situazione familiare migliore, per un po' si può reggere, ma anche lì c'è un limite. Quando i soldati israeliani entrano malmenando il maestro, quando il bambino è costretto a assistere a cose atroci e terribili, non c'è benessere o solidità del nucleo familiare che possa più... Cosa può dire una madre quando si è vista portare via il marito sotto gli occhi del bambino? D'altra parte, questo studioso è andato addirittura a usare un test di frustrazione. Ve lo leggo perché ci sono alcune risposte significative. Questi, anche quando sono attivi e coraggiosi, partecipano all'intifada, pronti a morire, ma insomma sono sempre bambini. Nel volume di Muso ci sono delle cose incredibili su come questi bambini spesso si invertono i ruoli, su come i bambini si assumono il ruolo di proteggere i loro genitori. Il bambino gli dice, mamma, ricordo uno dei casi che sono stati uccisi dei bambini, mamma, oggi non andare al mercato alle 10, facci prima o dopo, che è meglio. Lui sapeva, ma non raccontava tutto alla madre per non spaventarla troppo. Quindi i bambini che si assumono il ruolo di genitori dei loro genitori, vorrei dire, di protezione dei loro genitori. E d'altra parte sempre bambini sono. In questo test di frustrazione, vi leggerò due, era fatto di varie vignette, soldati israeliani che comparivano, un bambino davanti a una casa distrutta e altre scene, due bambini e un soldato israeliano che acchiappa un bambino, fumetto, il soldato dice delle cose, il bambino è incaricato di rispondere. E certo in alcuni casi leggi che gli danno delle risposte molto fiere da guerriglieri, in altri casi scopre il bambino che poveretto c'ha paura e soffre. Ecco, qui per esempio qui c'è una scena in cui dice, te le insegno. Ecco, un bambino che ha acchiappato un soldato ha acchiappato un bambino e lo sta minacciando dicendo, te le insegno io a tirare i sassi, bastardo. E il bambino risponde, nel fumetto almeno, non mi puoi battere perché io sono un bambino, sono anche capace di correre, ma io non scapperò perché sono una vera persona, non scappa, voi siete dei gatti con delle unghie, ma un giorno taglieremo le vostre unghie. Questa è la risposta. Sentiamo lo stesso bambino in altre vignette. C'è una donna che domanda al bambino, che cosa ti è successo? Qui c'è un rapporto con la mamma, è un po' diverso, e il bambino dice, le truppe di occupazione stavano nella strada, mi hanno portato via, mi hanno torturato, aiutami mamma, sto soffrendo, aiutami. È lo stesso bambino, di un momento fa, quello diceva, taglieremo le unghie del gatto. E ancora, una figura fa vedere due bambini che stanno davanti a delle rovine, c'è la prassi israeliana di distruggere le case quando volano dei sassi, e uno dice all'altro: è stata la tua casa che è stata distrutta. Sì, sì, la mia casa è distrutta, non hanno né simpatia né pietà e non possiamo farci niente, la disperazione. Ecco, questo quadro fatto di luci ed ombre in questo studio sistematico che ho appena brevemente riassunto. E ora veniamo alla prassi, a quello che si fa. Io ce l'ho un quarto d'ora dopo le sette, perché io adesso sono partito dopo. Vado allora, in modo che ci sia tempo per la discussione. La rieducazione dei torturati. Ho avuto la fortuna in un congresso che è stato indetto da Amnesty International 2 o 3 anni fa, di sentire qualcuno di questi rieducatori, un canadese, una danese bravissima, Inge Genefke, la piccoletta, un'altra specie di leone, è una brava psicoterapeuta, la Marcellino, quella delle Filippine e altri. E qui bisogna un po' entrare nella patologia specifica dei torturati. Purtroppo la Inge Genefke dice: lo scopo della tortura non è, come qualcuno pensa, di ottenere dei segreti, può darsi pure delle cose che ci sanno, politico, e eventualmente anche un bambino, perché no? Quali sono i sintomi? I sintomi, come al solito, noi uomini siamo un po' imprevedibili. Nella patologia generale di queste persone ci sono incubi, notturni, alcuni tipi di ossessioni. Ricordo una mia conoscenza eritrea che era stato torturato, non poteva sopportare che si aprisse bruscamente una porta, che quando venivano per prenderla per torturarlo sbattevano la porta in quella maniera, quindi le porte erano diventate l'incubo per lui. Spesso ci sono dei fenomeni di depersonalizzazione, dicono: ma non capisco, non sono più io. I bambini sudafricani, quelli torturati nei camioncini e anche nelle prigioni, quando tornano a casa, se tornano, i genitori dicono: ma non lo riconosco, era un bambino vivace, carino, simpatico, personale. Sembra un ebete, è diventato strano. Quindi una depersonalizzazione. Gli adulti dicono: non mi riconosco, non sono più io. E un'altra cosa che potrebbe sembrarvi strana, ma noi uomini abbiamo uno psichismo complicato: i sentimenti di colpa. Voi direste: i sentimenti di colpa dovrebbero averli i torturatori, e ce li hanno anche. No, ce li hanno i torturati. Quindi tutta una serie di cautele. Ricordo la Inge Genefke che descriveva come nel suo centro danese, che è un bellissimo centro in cui lavorano ormai una 30ina di persone, medici, psicologi, bisogna stare attentissimi a creare una situazione comunque ovattata, che mai possa richiamare le situazioni che hanno vissute. Quindi non apparecchiature vistose, tappeti soffici, niente che li possa spaventare, difficilissime le cure odontoiatriche, molti hanno avuto i denti tutti rotti. Come si fa? Ecco, questi strumenti li terrorizzano, quindi una cautela, un garbo. La via maestra, ve lo dico molto alla buona, è quella che questi torturati, bambini e adulti che siano, possono ripercorrere la dolorosa vicenda della loro tortura, che non hanno voglia di raccontare, non hanno voglia di raccontarla. E quando possono ripercorrere questa loro sofferenza, migliorano. Qualcosa si riesce a ottenere. Cominciano a dire, ricordo la Inge Genefke, comincio di nuovo a sentirmi io. Oppure uno che diceva che sognava di notte di essere inseguito da quella persona che l'aveva torturato: mi sono voltato nel sogno e gli ho sparato. Oppure un altro diceva: mi sono spuntate le ali e ho cominciato a volare. Questi sono segni che la terapia va abbastanza bene. Ecco, pensate quante amorose cure per questa sofferenza provocata dall'uomo. La cosa più dolorosa, ci sono tanti dolori, sofferenze, malattie, che queste sofferenze siano provocate dall'uomo. Ora brevemente, perché sto arrivando verso la fine, qualche citazione della Convenzione dei diritti umani. Vediamo se trovo il pezzo di carta questa volta. Qualche volta li trovo anche, No, bisogna guardare il posto giusto lì, c'è troppo cose insieme. Ecco, è interessante come nella Dichiarazione dei diritti umani del 59, c'erano accuse molto generiche: il bambino, bisogna di cure parentali, il diritto al gioco, queste belle cose qui. La Convenzione dei diritti umani dell'89 è una presa di coscienza delle atrocità che il bambino è costretto a vivere oggi, altro che, sì, anche certo il diritto al gioco, si capisce, non è che sto negando il diritto al gioco. E troviamo nella Convenzione dei diritti umani alcuni bisogni fondamentali riconosciuti, e spesso sono quegli stessi dell'adulto. Il bambino, dunque intanto, leggo alcuni articoli, il diritto a venire a essere aiutato a ritrovare i propri genitori quando li ha persi, il diritto alla riunificazione della famiglia, e questo siamo d'accordo evidentemente, il diritto a manifestare la propria opinione, è giusto se non viene, avere diritto alla propria lingua, pensate a situazioni come quella dell'Iraq per esempio, il diritto ad avere informazioni e materiali di diverse fonti, eccetera eccetera. Ma le cose più interessanti vengono dopo, quelle che vi citavo prima in parte, e che dimostrano una presa di coscienza dopo 59-89, una trentina d'anni, una presa di coscienza incredibile delle sofferenze dei bambini attuali. Ecco. Ecco, vabbè, adesso senza entrare nei dettagli, il diritto a ricevere il proprio avvocato, il diritto a non essere torturato, sancire, quindi scrivere sulla Convenzione dei diritti del bambino che il bambino ha diritto a non essere torturato, sembrava ovvio, sembrava costante. Il diritto ad essere curato se ha subito delle torture o certi maltrattamenti, questo è un diritto, sembrerebbe ovvio, ma non è tanto ovvio, anzi la maggior parte dei torturati non è curata per niente purtroppo. Ora, in fase di chiusura, per rispettare gli orari e dare uno spazio, anche se ovviamente avrei tantissime altre cose da dire, una chiusura in chiave di ottimismo, di pessimismo, di speranza, di fede, se volete. E attingo soprattutto a Fromm, dal suo volume Psicanalisi e Religione, che è un bellissimo volume. Dice Fromm molto brevemente, io non so quanto voi, ho detto delle cose tremende, spero di non avervi reso troppo pessimisti, ci sono state anche delle cose positive che ho detto. Il diritto, non vorrei dire, da un lato, dice Fromm, l'ottimista e il pessimista si assomigliano, non ci serve l'ottimismo e non ci serve il pessimismo. L'ottimista ci dirà, forse non proprio adesso con la crisi economica, che c'è il progresso, è fiducioso nella... la fiducia nel progresso, va tutto bene, quindi perché dobbiamo impegnarci? Il pessimista dirà, e questo tipo di personaggio lo conoscete, è abbondante anche nella nostra popolazione, è terribile, è una cosa spaventosa, non c'è niente da fare. Dall'altra parte la possibilità di fare una soluzione in chiave di speranza, ma allora di fede se preferite, ma allora di fede intenderei dire pragmatica. Io citerei come tipo di speranza in chiave pragmatica, citerei tipicamente Amnesty International. È una speranza che poi, con una certa prassi, che è quella del lavoro in gruppo, guardo lei che sta nel mio gruppo, si può condividere lavorando insieme con fedi diverse. Nel nostro gruppo, il gruppo Italia 2, che si riunisce a Piazza Cavour tutti i lunedì pomeriggio, ci sono cattolici, ci sono protestanti, ci sono buoni laici, e qualcuno di questi buoni laici credo che sia anche mangiaprete, ho qualche idea, almeno uno almeno. Bene, lavoriamo insieme, benissimo. Il laico mangiaprete, il cattolico, il protestante, la cosa non ha nessun interesse. Noi attuiamo una pragmatica speranza. Non ci interessa assolutamente. Di comune abbiamo forse una fede, se vogliamo usare la fede in senso lato, la fede che ci sia, l'idea sostanziale, centrale, che nell'umanità ci sia un destino comune, che siamo tutti coinvolti, che siamo tutti nella stessa barca, e che oggi se qualcuno, bambino o adulto, perde qualcosa della sua libertà, quel giorno stesso perdo anch'io qualcosa della mia libertà. Grazie. Adesso allora tutte le domande.
Allora adesso abbiamo le domande vostre.
Magari ve lo darei volentieri.
Thank you. Vorrei fare tre domande. Ah, non amplifica questo. Ah,
ho capito, ho capito.
Vorrei fare tre domande. Forse molto banali, ma dal suo punto di vista, il torturatore psicologicamente chi è? Poi lei ha accennato che c'è un complesso di colpa nel torturato, però non ce l'ha spiegato. E volevo sapere, se aveva accennato, e sono arrivata un po' dopo, al problema del prelievo degli organi. Tanti bambini sono vittime di questo e c'è un mercato incredibile nel mondo.
Dunque, la psicologia del torturatore forse è la domanda più grossa. Purtroppo è molto facile costruire un torturatore, mi rincresce di dirlo. Abbiamo tutta l'esperienza, ricerche fatte anche per esempio sulla costruzione dei torturatori. Come si fa a costruire un buon torturatore? In Grecia, dopo finito il regime dei colonnelli, ci sono delle ricerche sperimentali molto conosciute di un autore notissimo di cui mi sfugge il nome in questo momento, ma lo darò fra un attimo. E in genere è molto graduale la formazione del torturatore. Comincio dal regime dei colonnelli. In genere la formazione del torturatore è molto graduale. Viene anzitutto trattato abbastanza male anche lui. Subisce ogni sorta di violenze e di prepotenze, viene educato all'istruzione, all'obbedienza più totale e quanto alla prassi della tortura viene portato gradualmente, prima piccole cose, assistere alla tortura fatta da altri, poi partecipazione minima, è una cosa molto graduale e molto lenta. Educazione a una ideologia di svilimento e di disumanizzazione dell'oppositore politico, vermi, ladri, esseri subumani, indegni di considerazione, ecco. Tutta quindi la costruzione di un'ideologia. Sicuramente, sì, anche questi qua, il Miara se l'è costruito addirittura con i bambini portati via questa donna che era stata, ma quello è un, sì. Purtroppo, beh, quello è un genere di vita familiare particolare, ma ha una vita familiare, è un personaggio insomma, mi rincresci di dirlo, normale, di ciascuno, chissà di quanti di voi, posso dire una cosa cattiva, chissà quanto sarebbe facile fare di voi dei torturatori, io spero di no. Voi avete un'ideologia particolare, avete degli interessi e siete qua. Però il pericolo che si possa costruire un torturatore di chiunque c'è sempre. Ricordatele, adesso l'ho detta una proprio cattiva. Mi dispiace di dirlo, le ricerche sono state fatte da uno studioso dello stress, non so se le conoscete, il nome dello studioso in questo momento mi sfugge, ma è uno studioso molto conosciuto e forse il nome verrà da uno di voi. L'obbedienza ha una grossa importanza, anche la disciplina, l'obbedienza. Allora degli studenti erano portati in una stanza in cui, queste cose forse le avete già lette, in cui dovevano infliggere delle scosse elettriche a dei soggetti che stavano al di là del vetro. Il signore che li portava lì era un signore autorevole, un signore in camice bianco che legalizzava tutta la cosa. Questo è importante, un regime di disciplina, di rispetto, di autorità. Ecco, perché con l'autorità si fanno tante cose. E allora veniva istruito, guarda, se dai questa scarica qua piccola, in realtà quello che stava dall'altra parte era soltanto un attore istruito, la scarica piccola faceva un po' così, la scarica più grande, poi dopo alla fine strillava, invocava di finirla, diceva che si sentiva morire. Rincresce di dire che questi studenti spesso soffrivano, sudavano, dimostravano, no, ma se vuole salga ancora un po'. Guardi, può salire, fa parte della ricerca, e raggiungevano dei livelli di stimolazione altissimi, infliggevano dei livelli di scosse elettriche, di sofferenze, ma quando quel poveraccio dall'altra parte si dimenava, invocava pietà, era un attore per fortuna, loro andavano ancora un pochino più su. Ecco, questo è il tipo di ricerca, dimostra quanto il fascino dell'autorità, l'obbedienza, abbia un gioco tremendo nella nostra personalità. Ecco, lo dico con dispiacere. Ecco. Sul sentimento di colpa, io che non sono psicanalista e non sono un professionista, ho qualche difficoltà a dare delle spiegazioni. Certo, dal momento stesso che tu sei classificato e trattato come un verme, in ogni momento, e come colpevole di tutto quello che succede, il sentimento di colpa è anch'esso costruito da chi tortura. Tu sei colpevole di questa situazione. Hai fatto l'oppositore politico, sei un cane che si è opposto a questo regime ordinato e pulito dei colonnelli. Ecco, hai quello che ti spetta, sentiti pure in colpa. Analisi superficiale in chiave psicologica, probabilmente è possibile un'analisi più profonda. Quanto al prelievo degli organi, ho letto delle cose e posso anche riferire che Bruce Harris, quel guatemalteco che è venuto 2 mesi fa a Roma e che si occupa di problemi della strada, è uno che evidentemente non ha pace, non gli basta mai niente, è andato in Argentina di recente a fare una ricerca proprio sul prelievo degli organi. In una lettera che mi ha scritto dice: purtroppo ho trovato una documentazione in Argentina molto convincente che ci sia questo commercio sul prelievo degli organi. Questo da parte dello stesso direttore di Casa Alleanza che si occupa dei bambini della strada. Non gli bastano i bambini della strada, va a cercarsi ancora, problema gravissimo, va a cercarsi ancora il problema, dico, minacciato di morte, c'ha i bambini della strada e si occupa anche di questo tema, fa bene occuparsene, e purtroppo dice, è stato molto triste, perché io purtroppo sono riuscito a documentare che questo commercio esiste. Ecco, ho risposto alla terza domanda. Poi possiamo tornarci sopra se volete.
Sì, lei ha parlato di difficoltà di uscita delle persone appunto che escono da un clima di violenza, di terrore, ecco. E io, cioè, recentemente, non so, voi ricordate quel ragazzo dell'attentato a Via Veneto? È uscito un suo libro con la prefazione di Renato Curcio, e in cui lui praticamente in questo clima di violenza nei territori dell'intifada non rinnega niente del suo passato, anche dell'attentato insomma che ha fatto, e il suo libro è veramente sconvolgente, pieno di immagini di violenza, insomma, ecco, di famiglia o della sua famiglia, insomma, comunque distrutta, ecco. E questo lo dico anche a titolo personale, perché io ho preso uno dei tanti bambini in affido attraverso l'associazione Salam Ragazzi dell'Olivo, in cui il padre, lui è figlio di 9 fratelli, insomma, non si hanno notizie, o comunque, insomma, non so se sia scomparso o morto, ecco. E quindi la mia domanda è questa, insomma, quale difficoltà trovano questi ragazzi, insomma, ecco, quando escono da questa situazione?
A cui in parte, non so se ho capito bene la domanda, simpatizzo per lei che è stata una ragazza dell'Olivo,
ma credevo di avere un po' illustrato alla buona una ricerca molto complicata, questo è solo un opuscolo, della Punamaki sui bambini dell'intifada proprio, ma forse non sto rispondendo a tono alla sua domanda. Gli stress, i fattori che fanno soffrire di più i bambini, quando sono più fragili, quando meno, i fattori familiari, il fatto che comunque sono sempre bambini. Io ho trovato impressionante quel libro di Marisa Musu su 40 bambini morti dell'intifada, la visita alle famiglie, chi era sto bambino, come si comportava, impressionante. Comunque forse non ho risposto a tono.
E lei aveva parlato poi delle cooperative che si occupano dei ragazzi, di questi ragazzi di strada in Brasile, no? E io volevo chiedere che collegamento c'è tra queste cooperative e poi la gente, diciamo, la gente normale così della città, che tipo di sensibilità c'è, se è una cosa... Non tanto del mondo, addirittura, ecco, tipo qui da noi, ma proprio la gente, che ne so, del quartiere, della città, eccetera. Cioè, se la gente prende posizione, se le cooperative, se queste case sono viste bene, sono viste male, che tipo di collegamento c'è con la realtà sociale?
Comunque, sentito nel Blues Harris, da Hector Lopez, quando sono venuti qua a fare la loro conferenza, il clima locale non è favorevole, perché la popolazione, la preoccupazione della popolazione è che ci sono dei ladruncoli che si portano via questo e quell'altro, non è visto con simpatia uno che si occupa di questi malviventi, ma questi piccoli malviventi sono i figli della guerriglia che li ha lasciati senza genitori, ecco, vorrei dire. A parte la polizia che fa quelle cose folli che vi ho raccontato, spara sull'edificio, il clima esterno, purtroppo c'è un problema di mezzi audiovisivi che riguarda tutto l'operato, per esempio, di un'organizzazione come Amnesty. Quello che succede in Guatemala è tremendo. Adesso è stato quest'anno, è stato attribuito il premio Nobel a, come si chiama, per la Roberta Menciu, che è una persona straordinaria, che ha visto distrutto la sua famiglia. Purtroppo su queste cose c'è un clima anche di saturazione. Il giornale, La Repubblica, non può parlare tutti i giorni, io riconosco, ecco, non sono d'accordo, mi dispiace molto, lo dico con ricrescimento, non può parlare tutti i giorni della tragedia del Guatemala, dei massacri degli interi villaggi, magari con elicotteri fabbricati in Germania, questo è stato documentato, che il governo guatemalteco ha comprato, il controllo anche su, dovrebbe esserci anche il controllo sulle armi, come vengono impiegate. E d'altra parte l'altro problema è di far sapere alla gente, c'è la gente che non ne vuole proprio sapere, perché dice che è impressionabile, non lo può sentire, io capisco anche questi, ma almeno di far sapere a un certo quantitativo di gente. E diciamo che il lavoro che ha fatto Amnesty nel caso della Casa Alianza, a me sembra sia stato un ottimo lavoro, lo scopo è proprio di fare sì che molte orecchie sentano di questa tragedia, se no è troppo facile far finta di niente. E siccome questi due hanno potuto girare a Salerno, a Napoli, a Milano, a Torino, a Savona, molte orecchie hanno sentito questo. E credo che sia stata una cosa buona, fare sapere, far conoscere, ecco. Qui c'è l'indifferenza, laggiù c'è l'insopportazione. Non è una situazione facile, ma non c'è solo l'indifferenza. Insomma, ci sono i movimenti dei diritti umani, ci sono... Ormai in questo senso l'umanità forse ha fatto anche un passo avanti, non solo dei passi indietro.
No, immagino un po' la sua risposta, perché diceva, cioè, un apprezzamento sull'operazione con i ragazzi Salam dell'Ulivo, no? Però mi veniva in mente, rispetto anche a quello che ha detto prima, di coinvolgere i bambini, no? Di fargli sapere, di fargli anche fare qualche cosa per cambiare le cose. Per esempio Salam Ragazzi dell'Ulivo lo vede bene per coinvolgere, per esempio, un gruppo di bambini fare qualche cosa per... Per esempio, ottenere i soldi da spedire e fare questi affidamenti a distanza, com'è la sua idea?
Lo vedo molto bene, naturalmente. E io ricevo il bollettino di Salam, visto che faccio parte dell'organizzazione, non ci vado mai perché non ce la faccio. E mi pare che ci siano già stati delle cose di questo genere, classi, gruppi che hanno adottato un bambino palestinese. È molto bene, lo vedo, molto bene. Sì, certo è sempre un problema difficile quando poi si va a parlare, c'è tutto il problema dell'educazione dei diritti umani che stiamo sollevando piano piano, e di rendere i bambini in qualche maniera partecipi. Quali sono i limiti? Per esempio, se io vado in una terza elementare non gli vado a raccontare del cucchiaino per tirar fuori gli occhi, ecco. Però certe cose vanno anche dette. Insomma, io ho visto con orrore, con disperazione, quella che è stata la mostra sulla tortura qua a Roma qualche anno fa. Un esempio di come non si fanno le cose. Quindi, interessante, strane cose che venivano dal Medioevo. Vuoi mettere due parole sulla situazione della tortura oggi, su quelli che sono i provvedimenti che si dovrebbero prendere nel mondo perché la tortura non ci sia più, su quello che viene fatto in positivo anche? No, lì c'era solo l'interesse, perché donne che partivano con i bambini, vedi che, ma guarda che divertente, gli facevano questo e quell'altro. È stato un esempio del modo di in cui non si deve condurre una certa operazione, quella mossa sulla tortura. Molto sadismo, speranza zero, direi, in quel caso lì. Infatti ho saputo che poi in una mostra successiva hanno fatto a Milano, non so dove, c'era però una noticina dopo certe proteste che abbiamo fatto. Ma sono scivolato su un altro argomento. Comunque no, dicevo, il problema, no, il problema era questo appunto, no, ci sto dentro l'argomento. Cioè, es modus in rebus, così ho tirato fuori pure una frase latina, il latino non lo so più, e cioè una gradualità, un limite, l'approccio fiabesco. Ci sono ormai Amnesty International ha costruito, ha anche pubblicato delle cose, il volume Insieme si può, c'è tutto un materiale educativo, oltre che delle persone che vanno in giro nelle scuole. Lavoro non semplice, io dovrei andarci lunedì prossimo.
Senti, io volevo chiederti un po' di più sulla violenza e non violenza sui bambini nella nostra vita quotidiana, da noi. Quindi il Guatemala ci affligge, è lontano e ci coinvolge, ma non solamente appunto nel senso della... E un secondo, ancora più vicino a noi, perlomeno ad alcuni di noi, all'interno delle chiese. Perché non tutto è limpido, non tutto è esemplare, e ci sono delle responsabilità sulle quali forse si possono indagare, si possono...
Questa seconda domanda la dovrei esplicitare meglio, perché sì, ci sono diversi argomenti su cui si può scivolare.
Come no, non è da scivolare, è da entrare e da illuminarci, discutere, insomma, quindi a livello educativo, a livello delle istruzioni, a livello di stessi comportamenti religiosi. Nell'ambito cattolico, per esempio, la confessione non è luogo di poche violenze, soprattutto nei confronti dei bambini, spesso addirittura è l'occasione stessa per un abbandono, per un rifiuto, di un discorso religioso, perché si intende invece liberare o liberarsi in un discorso umano, eccetera, insomma. Se
dunque, io sono del parere che nessuno può fare tutto e nessuno può sapere tutto, è bene avere una chiara coscienza dei propri limiti, scegliersi alcuni temi che uno cerca di approfondire e di coltivare anche pragmaticamente. Ecco, io vi confesso francamente di essere meno edotto, anche se so molte cose, sulla violenza della vita quotidiana, l'incesto, le bastonature, le cose. Ecco, questo è un discorso che occorrerebbe chiarire un po'. Lì io cerco sempre di evitare una definizione di violenza, se no finisco col fare un'acrobazia di parole su che cos'è la violenza e che cosa non è. Visto che si parla di violenza, vorrei dire gli anni 60 con lo Spock e questi tipi di libri di psicologia dell'età evolutiva si era cresciuti con l'idea i non frustrated children. Non frustrarli, non picchiarli, per carità, manca una sculacione. Si è scoperto che venivano fuori dei bambini disastrati. Anna Freud dice che non c'è peggiore ansia per il bambino di quella di non trovarsi di fronte a un chiaro confine. Per cui qualche sculacione non la considero affatto una violenza, se volete. E gli psicologi hanno fatto una bella marcia indietro, compreso lo Spock dagli anni 60. E si ritiene che anche qualche coercizione non faccia affatto tanto male come si pensava, anzi fa bene. Questo si è cambiato, si è fatto una ritirata strategica, come si diceva durante la guerra, e lo Spock ha cambiato opinioni pure lui. Questo a proposito di violenza nella vita quotidiana, va Vabbè, per adesso mi fermo lì. Non dico molto di più. Mi dichiaro non edotto, però tante cose le leggo, mi interessano. Le chiese, ma mappa di domande mai fatto. Dunque, io allora posso dirti subito, da buon valdese, io di confessione non mi tendo mai affatto. Non mi è mai capitato di farmi confessare, grazie al cielo. I miei peccati li confesso al buon Dio direttamente, in un certo modo che pratichiamo noi. Comunque penso che la confessione cattolica possa avere anche una funzione, sto dicendo una cosa che non so quanto condivida, buona, insomma. Che i signori confessori durante la confessione facciano domande che non dovrebbero fare e facciano delle violenze in qualche maniera ai bambini, mi è arrivata notizia. Ecco. E poi non mi tirate, perché non vorrei, al problema dell'educazione religiosa nelle scuole. Perché allora io, come membro di una comunità di minoranza, ho di che protestare. Io sono del parere che, se volete dire con molta semplicità la mia opinione, che l'educazione religiosa, come vorrei, in questo caso cito i Valdesi, ma non cito sempre, come facciamo noi nella nostra chiesa, la facciamo noi, a nostre spese, con le nostre energie. Io ho fatto il monitore ai 15 anni, quando le mie figlie sono entrate nella scuola domenicale, perché mi sembrava una scuola domenicale non andava bene, ho fatto del mio meglio, siamo impegnati in parecchi genitori, la scuola domenicale è finanziata e curata dall'energia chiesa, qualche volta va bene, qualche volta va male. L'educazione religiosa nella scuola, io ho qualche perplessità, anzi, l'ho detto in maniera il più dolce possibile, nel modo in cui è gestita adesso. Soprattutto nella scuola materna, non sono informatissimo, ecco, anche su certe opinioni, qualche volta si è delle opinioni e non si è abbastanza informati, ecco, ma soprattutto nella scuola materna, questi sono come dei fratellini e sorelline, a un certo punto il diritto di venire separati, no? Si sta sempre insieme, si fanno tanti giochi, si fanno tante belle cose insieme, e poi tu mi vieni fuori, tu piccolo ebreo, mi vieni fuori perché, se viene rispettato questo diritto, perché sei ebreo e diritto, questo diritto è stato richiesto dai tuoi genitori. Ma poverino, vi pare bello? Ecco, io, a me non pare sempre bello affatto. A parte che l'insegnamento cattolico nella Chiesa, io sono molto ecumenico, vi devo dire subito, sono convintamente ecumenico, anche se secondo me l'ecumenismo sta attraversando un periodo abbastanza difficile in questo momento. C'è anche l'insegnamento cattolico diffuso, teniamo conto. Bene, male, credo di maggioranza, benissimo, nella storia, nella geografia, entra dappertutto, c'era proprio bisogno di un'istruzione religiosa a scuola. Io dalle materie ho molte perplessità, vi confesso. Quanto all'8 per mille per le chiese, se volete tirarmi dentro in ballo, ma questa non era la domanda, io lo vedo, io... Voi sapete che nella mia chiesa abbiamo avuto gravissimi drammi. Siamo quattro gatti e ci litighiamo fra di noi su questo punto. Prima c'è stato un sindaco valdese che ha detto no all'8 per mille. E io, per un voto di maggioranza. E io ero fra i no. Non ho votato perché non ero delegato al sindaco. Abbiamo una specie di parlamento eletto. Adesso c'è stato un parere favorevole di nuovo per pochi voti. Io sono contrario, rimango contrario. Perché questo privilegio delle chiese? Allora perché non dare l'8 per mille alla Croce Rossa, al Telefono Azzurro, a tante altre organizzazioni? Secondo me adesso anche la Chiesa Valdese andrà a prendere questo 8 per mille con mia grandissima rabbia e dispiacere. Ci servono per il terzo mondo in cui siamo collegati, ci servono per le nostre istituzioni. Fino adesso abbiamo fieramente detto di no, adesso abbiamo detto di sì. Secondo me succede quando ci si imbarca su una catena di privilegi, perché io le dicevo prima, perché non la Croce Rossa, perché solo le chiese. Si finisce male e la Chiesa Valdese finirà come quella tale formica su un elefante che diceva ma io sono libera di muovere e andare a spasso, ma stava su un elefante che andava dove voleva lui. Questa, ma altri valdesi non condividono questa opinione. Ho parlato dell'8 per mille, non dovevo, sono uscito fuori tema. No,
trovi un ambiente favorevole alle posizioni. No, ci mancava Cesare.
No. Ecco, Cristo dice se non vi farete come questi fanciulli non entrerete nel regno. Ecco, all'epoca di Gesù il bambino presso il popolo ebraico era trattato era trattato come? Ecco,
e da... questa sta poi la mia ignoranza. Il bambino, mi ricordo un salmo anche, lei ha citato quel passo lì, ci torno adesso, vengo, che dice picchia il tuo fanciullo e crescerà bene, più o meno qualcosa del genere. E poi ricordo qualche bottarella se la pigliavano di sicuro. C'era una grossa, oggi la considereremo discriminazione d'età, il maschio e le femmine, di sesso. Quanto a questo, tornare come piccoli fanciulli, io me lo sono posto come problema tante volte, ho chiesto chiarimenti a persone più colte di me. Sembra che rifletta soprattutto, che vada in, significa che noi dobbiamo tornare come bambini, però sul serio evidentemente no. Sembra che noi dobbiamo sapere comportarci come i bambini che hanno fiducia. Ecco, la scoperta della fiducia mi è stato detto che andrebbe interpretata in questo modo e mi piace questa interpretazione. Se riuscissimo a essere fiduciosi come certi bambini, forse sarebbe un passo avanti. È vero che il Vangelo dice anche prudenti come serpenti, eccetera eccetera.
Una domanda pratica rivolta un po' a tutti. Io lavoro in un ospedale e porto un caso di una bambina libica che adesso ha 6 anni. Vorrei capire quali sono le organizzazioni a cui fare riferimento. Questa bambina è stata portata in ospedale a 4 mesi. Sicuramente l'ospedale non ha saputo gestire il rapporto con i genitori e adesso viene gestito tramite l'ambasciata libica. Questo fa sì che ormai si siano persi i contatti con i genitori e la struttura probabilmente delegherà questo problema a un servizio sociale. Mi domandavo, esistono organismi a cui appellarsi per difendere dei diritti di recuperare il contatto con la famiglia?
Perlomeno la Commissione internazionale dei diritti del bambino dice le cose specifiche, il diritto di... Gli Stati si devono impegnare a far sì che il bambino possa recuperare questo rapporto. Ci sono diversi articoli, ce n'erano un paio della Convenzione dei diritti del bambino. Basta.
Bene, solo una domandina finale mia, se non ce ne sono altre. Avendo visto tutti questi fenomeni, come il nostro mondo, questo qui, non necessariamente quello di questi paesi, là, è implicato nelle determinanti di questa violenza. Cioè c'è qualche cosa di cui noi possiamo prendere coscienza per rompere un po' questa dinamica che conduce a questi effetti così drammatici?
Il nostro mondo c'è dentro fino al collo, purtroppo. Come l'Italia c'è dentro con la Somalia, lo sapete benissimo. Tutto i meccanismi economici di sfruttamento, il terzo mondo diventa sempre più terzo mondo, in questo quadro i bambini vanno sempre più a ramengo, il distraggimento delle famiglie, la guerriglia quando c'è una reazione locale. Ci siamo dentro fino al collo. Se i bambini sono in queste condizioni abbiamo la nostra parte di colpa.
Non c'è qualche segno in tutta questa visione negativa che noi possiamo intuire facilmente vedendo il nostro mondo? Qualche piccolo segno di progresso, senza voler essere quegli ottimisti di cui tu parlavi prima, ma insomma per intravedere una via su cui anche politicamente muoverci, a parte questo delle, come Amnesty, eccetera, questa consapevolezza, perché questa fiducia dei bambini non venga tradita così drammaticamente, voglio dire, ma in questi aspetti politici, in questi aspetti di coinvolgimento dei nostri paesi, a parte la testimonianza di far giungere queste voci, c'è qualche altro segno che tu intravedi alla luce della tua esperienza, qualche piccola traccia di un cammino positivo per orientare un po' noi? o solo quello della consapevolezza, della pubblicità, di far conoscere?
Ma io per adesso vedo soprattutto quello della consapevolezza. Il mondo politico è un mondo così complesso che io mi sento troppo ingenuo rispetto al mondo politico stesso, confesso. Comunque la consapevolezza, sì, ecco, si può far lavorare in questa direzione. È una risposta un po' scarsa.
Ci sono altre domande? Altri commenti su questa situazione, su questa tragica evidenza che ci è stata portata questa sera?
Io volevo dire una cosa, a me sembra, no, che qui da noi, ma forse non solo qui da noi, che il bambino sia una nostra proiezione.
Sì, no, dicevo che a me sembra che il bambino sia una nostra proiezione, no? Nel senso che qui i bambini vengono, come dire, sono destinatari di tutta una serie di consumi, destinatari di aspettative da parte degli adulti, eccetera, no? A me sembra anche questa una forma di violenza, no? Che in qualche modo fa il paio con quell'altra violenza che si esercita in questi paesi. Nel senso che lì questi bambini non sono oggetto dell'immaginario di nessuno e quindi perdono come dire, il diritto alla sopravvivenza, no? Perché non c'è nessuno che li pone come... In questo senso l'informazione, cioè se noi li recuperiamo a livello di immaginario e diciamo recuperiamo il bambino nella sua dimensione... così bambina, no? Ecco, sia i nostri che quelli di questi paesi, forse in questo senso la coscienza può aiutarci ad aiutarli.
Sono innanzitutto assolutamente d'accordo. Questo immaginario è come costruirlo. Certo, quando abbiamo dei figli, se fosse possibile giocare con loro e interagire con loro, quanti bambini sono soli, hanno i genitori che non interagiscono. In parte si tratta di riscoprire il bambino che è in noi. Siamo stati così ben educati a essere adulti, razionali, eccetera, che qualche volta c'è difficile riscoprire questo bambino che è in noi. C'è tutta una teoria psicanalitica che parla di regressione potenziale. Reinventare una storia significa poter essere capaci di ridiventare un po' bambini. E forse l'essere bambini qualche volta quando vogliamo potrebbe essere la via maestra per salvaguardare in qualche maniera questa nostra umanità. Oggi sì, con una parola un po' difficile si usa la parola di... c'è una parola per dire che noi dobbiamo cercare di conservare e a volte di recuperare delle caratteristiche infantili, la curiosità, l'esploratività. Siamo capaci, qualcuno di noi lo è. Qualcun altro molto meno, qualcun altro affatto. E forse il destino dell'umanità dipende anche dal saper recuperare questa immagine del bambino. Comunque ho trovato molto interessante quello che dice, che il bambino praticamente in certe culture è scomparso dall'immaginario, non esiste più. E in parte anche nella nostra, purtroppo. Potrebbe anche essere abbastanza divertente per ciascuno di noi cercare di riscoprire il bambino che abbiamo dentro di noi. Forse non ce ne siamo ancora resi conto quanto è divertente, ma insieme quanto è importante. Ecco, finito il bel discorso.
Va bene, grazie.
Grazie. Niente.
Dunque, noi abbiamo venerdì prossimo questo appuntamento per la veglia ecumenica di preghiera, che si terrà alla parrocchia del Labaro con la comunità giovanile. Il Labaro si raggiunge dalla via Flaminia, qui sul foglio c'è scritto anche un po' come, con mezzi pubblici o con mezzi privati. Qui da via Ciaioli partiamo alle 5. Chi vuole quindi venire in macchina con noi, le due tre macchine che mettiamo insieme per raggiungere questa comunità, e lì dove Antonietta Suora, Antonietta Potente e il pastore Eugenio Riguardi, chi è che la conosce? E il pastore Eugenio Riguardi ci aiuteranno
insieme ai giovani di questa comunità parrocchiale, a pregare e non pregare per la pace. Ci ho detto, pace e bene. Grazie a tutti.